Bene, siamo all'ultima scena, come si canta nella Bohème, cioè la nona, ma prima dobbiamo riprendere con un po' di attenzione la scena precedente, l'ottava, che ricordate si intitolava L'irrevocabile, perché certamente lì si sono poste alcune premesse importanti per arrivare poi oggi a quella che possiamo chiamare una provvisoria conclusione. Riassumo molto sinteticamente, per irrevocabile noi intendevamo molto semplicemente il fatto che sei qui. Diciamo così, spiegando un po' meglio questo che è un fatto evidentemente, no? È un fatto che precede ogni spiegazione. Le spiegazioni le dai dopo, ma intanto che sei qui. Dicevamo, sei nato in una varia vicenda di corpi. Sei venuto dal ventre di tua madre, che è venuto dal ventre di sua madre, bisogna mettersi davanti agli occhi questa vicenda. Quindi sei una piega del mondo, come abbiamo anche detto, ma nello stesso tempo sei anche in una vicenda di segni, perché sei acculturato, no? Nasci entro una società umana, quindi già disponi di una serie di strumenti della cultura, di artefatti. Ma poi sei introdotto, e questo è per noi un punto fondamentale, il punto fondamentale, sei introdotto in quello strumento che è la voce, in quello strumento esosomatico che è la voce, cioè quell'artefatto che è la voce. E in questo modo tu sei al tempo stesso sapere di mondo, perché sta nel mondo e quindi il mondo l'ha, come dire, allevato, educato a fare le cose che ogni vivente deve fare nel mondo per poter vivere, appunto, no? Quindi sei sapere che sta nel mondo, ma nello stesso tempo hai il mondo come oggetto del sapere. Già il fatto che dici mondo, e già noi le parole le usiamo come se fossero vetri trasparenti e tersi, diceva Dante, ma non sono vetri trasparenti e tersi, sono costruzioni, costruzioni che hanno richiesto centinaia di migliaia di anni e forse molto di più. E quindi questo è il nodo che ci ha accompagnato sin dall'introduzione di questi seminari, il nodo problematico per cui sei nel mondo, sei parte del mondo, ma il mondo è anche fuori là come tuo oggetto. Sta paradossalmente fuori, fuori dove? Capite che se uno si ferma, in filosofia bisogna fermarsi, no? Se uno si ferma su questa riflessione, là c'è il mondo, là fuori, dicono gli psicologi, è risibile, no? Là fuori dove? Perché tu stai dentro dove? Allora già qui si incontra, come dire, il paradosso che è l'anima della filosofia, che è il problema della filosofia, e noi in questo percorso l'abbiamo declinato come si fa, no? Come un oggetto culturale, quindi l'abbiamo declinato in figure nuove, se volete, nuove per questa occasione, ma che dicono sempre la stessa cosa, no? Questa è una grande lezione, quando impari che le cose si possono dire in infiniti modi, ma poi si riducono ad alcune essenziali questioni che sono l'essere umano, la natura dell'essere umano. Noi l'abbiamo declinata così, stai nel mondo, cioè sei il canto delle muse, sei il canto della terra, sin dall'origine. Ma hai il mondo conoscitivamente anche, no? Hai conoscenza del mondo, dici mondo. Dici che il mondo è bello, è brutto, eccetera, eccetera. E questo è, nella nostra terminologia, il lavoro di Prometeo, il lavoro di Prometeo, il lavoro cosmologico, eh? Il lavoro cosmologico. Abbiamo ricordato a questo proposito tre passi, partendo dall'idea che ci accompagna ormai da più anni della natura strumentale della conoscenza. Cioè che la conoscenza è l'uso di uno strumento e che dallo strumento e dal suo uso nasce la conoscenza. Se non c'è strumento non c'è conoscenza, c'è azione evolutiva, non conoscenza, non oggettivazione, non costruzione di un'immagine universale che si può condividere, eccetera, eccetera. Quindi il progresso, la natura strumentale della tecnica. Questa natura strumentale che abbiamo detto in varie occasioni non si ferma più, non ha motivo di fermarsi perché se la conoscenza nasce dallo strumento, e lo strumento è quello che abbiamo descritto tante volte, cioè quella oggettivazione del mondo che mostra anche il suo limite, che mostra che riesce a cogliere alcune cose del mondo ma altre no, che gli si rivelano proprio in forza dello strumento. Nessuno strumento sarà mai perfetto, nessuno strumento sarà mai definitivo. Ogni strumento misurerà l'incomprensibilità infinita dell'universo, il fatto che non ci sarà mai la possibilità di replicare l'universo nel foglio mondo dell'universo, direbbe Peirce, no? Di poter costruire una mappa che coincide con la cosa. No, questo non lo puoi fare, perché la mappa di per sé rinnova la cosa, moltiplica la cosa, la rende infinitamente all'inseguimento, diciamo così. Allora, se le cose stanno così, che il lavoro strumentale è una scoperta continua, diciamo così, delle potenze della terra e poi delle potenze del cielo, innanzitutto abbiamo l'idea di un mondo infinito. Questo è importante, no? Abbiamo l'idea di un mondo infinito perché infinita è la tecnica. Questo è un primo rovesciamento, no? Che compare alla fine del nostro percorso. Non è che l'universo è infinito. Chi te l'ha detto? Come lo sai? Noi, come dire, procediamo sempre per luoghi comuni di senso, di cui non abbiamo contezza di dove sono sorti, no? L'universo è ovviamente infinito, a parte che molti antichi dicevano che era finito, ma anche questo come lo dici, finito come? Ma tutto ciò non potrebbe mai sorgere come idea in una mente razionale se non venisse messo alla prova attraverso il fatto che non ci sarà mai il disegno del mondo che corrisponde al mondo. E allora, siccome non ci sarà mai, perché ogni disegno mostra le sue lacune, mostra i luoghi che non sono stati coperti perché li fa apparire, allora di qui è facile arrivare alla conclusione che quello che noi raffiguriamo è infinito. In realtà è infinita la raffigurabilità, no? Infinita è la raffigurabilità, il che ci mette in una posizione, diciamo, di squilibrio. È irraffigurabile il mondo o è lo strumento che genera irraffigurabilità? E questa è una decisione da prendere, che per ora lasciamo così. Poi avevamo detto, c'è una bella differenza tra la natura strumentale dello strumento comune, dal bastone a tutto il resto, insomma, e quello strumento che è la voce, che certo è anch'esso uno strumento per tante considerazioni che non ripeto qui, è esattamente uno strumento, è un doppio. Così come il bastone è il doppio del braccio, la voce è il doppio di colui che si esprime. E appunto, siccome la voce è il doppio di colui che si esprime, proprio per questo ha una natura duplice. Perché da un lato è la naturale espressione del corpo, è quello che fa presente il corpo, è quello che, diciamo così, mostra l'espressione dinamica del corpo. Questo non va dimenticato mai, perché noi, soprattutto noi occidentali, ma ormai tutta la terra, per un'educazione plurimillenaria abbiamo costruito il significato logico e l'abbiamo estratto dalla voce. Questa è la scrittura, no? La scrittura alfabetica. Avendo fatto questa operazione, tendiamo a pensare che la parola, la voce, sia lo strumento, il veicolo, come si ama anche dire, che mostra proprio la rozzezza, la volgarità della semiotica comune, no? Il veicolo del pensiero. No, non è affatto così. La voce sin dall'inizio è il canto delle muse. La voce sin dall'inizio è arte dinamica, è potenza dell'espressione, è potenza dell'emozione. Il lavoro per ricavare dentro il ritaglio, dentro l'ufficio espressivo della voce, per trarne il segno comunicativo della voce, e questo è un lungo lavoro, ma che non esclude mai il suo fondamento nel canto delle muse. diciamo così. E naturalmente quando arriviamo a questo elemento dell'azione comunicativa, beh, lì si mette in moto un'altra questione grossissima, cioè l'azione comunitaria, la funzione della voce che non ha lo scopo di indicare le cose, di dire le cose. Questo lo acquisisce un po' alla volta, poi per abitudine, eccetera, eccetera, per consenso, dicevano gli antichi, no? Per consenso universale. La lingua è fatta di segni che significano per consenso universale. Consentiamo tutti che mamma vuol dire mamma, insomma, no? Ecco, sulla base di questo consenso, la voce mostra di essere lo strumento di aggregazione più potente della comunità umana. La voce indica le finalità, indica i patti sociali, indica quello che io mi aspetto da te, indica quello che tu ti aspetti da me, legittimamente, secondo la legge, abbiamo dedicato un seminario di un anno alla legge. Ecco, l'intreccio di questi tre punti, ecco, vediamoli tutti e tre sinteticamente. Lo strumento, diciamo così, in senso proprio. La voce come espressività, come strumento espressivo, la voce come strumento comunitario, costitutivo di una società, una societas umana, l'intreccio di questi tre elementi è terribile da districare, forse impossibile da districare, e usavamo l'espressione la volta scorsa, è un'arte nascosta, come diceva Kant, nella natura umana, però noi oggi cercheremo, per quanto è possibile, di districarlo. Dopodiché avevamo ricordato di nuovo che irrevocabile quindi vuol dire che sei qui nella strozzatura di un corpo vivente parlante. Adesso ci capiamo, no? Ognuno è nella strozzatura del suo corpo, che è questa catena di corpi, che è questa catena di segni, nella duplice funzione espressiva comunicativa. Adesso abbiamo un quadro, no? Un quadro generale entro il quale possiamo in qualche modo muoverci. Abbiamo un progresso delle conoscenze cosmiche, ma abbiamo anche una metamorfosi delle figure sociali. Le conoscenze cosmiche fanno catena, si cumulano. Aristotele pensava dell'universo delle cose che noi non pensiamo più, e abbiamo tutte le ragioni di non pensarle più, perché appunto c'è una costruzione, c'è un lavoro conoscitivo che cumula le conoscenze, le trasmette di generazione in generazione, sia pure tra molte difficoltà, come sappiamo. Ma poi invece ci sono le evoluzioni sociali. La società di Aristotele è la società di Aristotele, non è che si può giudicarla di più o di meno, è quello che è, date le condizioni di vita che è. Allora erano possibili, date le comunicazioni sociali, le ragioni economiche. Qui abbiamo metamorfosi. È difficile dire che abbiamo progresso. E questo è il nostro grande tema, no? Che significa evoluzione, che significa progresso, e in che misura possiamo dire che ci sia una evoluzione del progresso o un progresso dell'evoluzione. E noi stasera dovremo dare una risposta, che non sarà semplice, come vedrete. Detto questo, aggiungerei questa notazione che avevamo detto, radicalità della nostra situazione. Perché siamo così inquisiti da queste altre società? Se ne sono infischiate beatamente di porsi queste domande, no? Queste domande per loro erano inesistenti, erano sicure del fatto loro, diciamo così, no? Che il mondo era fatto così, che la giusta società era fatta così, che gli uomini erano fatti così e le donne pure, e così via. Noi invece siamo pieni di dubbi, diciamo la verità, siamo in una situazione difficile, ma difficile anche però entusiasmante per altri versi, perché noi siamo darwiniani e copernicani, questo ricordavamo la volta scorsa, no? Noi veniamo da due grandi rivoluzioni scientifiche, e già questo dice come la conoscenza influisce sulle forme della società o sulle forme mentali della società. Veniamo dalla rivoluzione darwiniana che ha reso ogni ontologia risibile. Le ontologie oggi sono risibili, perché tutto quello che c'è non sono enti, ma sono occasioni di vicende individuali. Dicevamo la volpe argentata, c'è sì che c'è l'ultima volpe argentata, dalla pancia della mamma all'altra pancia, poi quando non ci sono più pance, fine della volpe argentata. Quindi nessuna ontologia, ma occasioni individuali di trasmissione della voce, della vita nella strozzatura dei corpi. Fine dell'ontologia. Se si dice questo, voi capite che comincia un campanello d'allarme per la filosofia, no? La filosofia è nata con Aristotele, con qualche cosa che lui non chiamava così, ma che noi abbiamo chiamato ontologia, perché lui parlava della scienza dell'ente in quanto tale. Non c'è. L'ente in quanto tale non c'è. Fine. Fine della logica, fine del principio di non contraddizione, eccetera, eccetera, capite? Se non si sta su questi carboni ardenti, che filosofia si fa? Bisogna avere il coraggio di educare le piante dei piedi a stare su questi carboni ardenti, perché abbia senso ancora fare filosofia, cosa di cui molte persone dubitano e magari hanno qualche ragione. Poi, seconda cosa, la morfologia. La morfologia non esiste dopo Darwin. Le forme. Ma le forme non sono altro che una dissoluzione e metamorfosi. Dissoluzione e metamorfosi. Perché il passerotto ha il pentolino rosso? E chi lo sa? Ma per tante ragioni, ma non per una ragione morfologica, perché ci sono le forme lassù che si incarnano qua giù. Meravigliosa, sublime idea, purtroppo inaccettabile. Purtroppo oggi non possiamo crederci più. Anche l'esistenza di Dio è stata un'idea formidabile. Poi Nietzsche diceva: bisogna cominciare a ripensarci, no? Come è ragionevole. E infine il finalismo. Ma quale finalismo? A quale fine esistono le volpi argentate? A nessuno. Non c'è finalismo, c'è vortice continuo, no? Una vorticosa molteplicità in perenne divenire. Questo c'è, aveva ragione Eraclito, se si può dar ragione a qualcuno, non certo Parmenide. E d'altra parte Copernico, non sto a dire che cosa Copernico ha cambiato nella mente di tutti noi, della tradizione, il mondo infinito già appunto. Ecco, noi dobbiamo riuscire a fare i conti con queste conoscenze che sfidano i discorsi comuni, i discorsi per bene, diciamo così, no? L'uomo è questo, la donna è quello, si fa così, si fa cos'ha, questo è giusto, quell'altro non è giusto, eccetera, eccetera, eccetera. Però lo dobbiamo mettere in confronto con queste due istanze grandiose, no? Del darwinismo e del copernicanesimo. Naturalmente non dobbiamo dimenticare questo discorso. Eh sì, ormai siamo adulti, non possiamo più permetterci di parlare a vanvera dandoci le arie che quello che si dice comunque va bene, no. Già questo discorso è un problema, già questo discorso è un insieme di conoscenze, appunto, cito Copernico, cito Darwin, già questo discorso, diciamo così, segue una forma di vita, la nostra forma di vita, una delle forme della nostra forma di vita. Quindi queste componenti, il progresso delle conoscenze astronomiche, la metamorfosi delle figure sociali che il mio discorso sta evocando, non sono colte davvero nel loro intreccio se io non faccio questione di questo discorso stesso, cioè non mi chiedo che senso ha questo discorso. Da dove proviene, verso dove indica, diciamo così, mostrandoci i suoi stessi limiti, quei limiti, dicevamo, ma ora non lo ripeto, è troppo lungo, che, badate bene, avevamo osato mostrare nella stessa posizione darwiniana, nella stessa teoria generale dell'evoluzionismo, che siccome usa i corpi, giustamente, legittimamente, come supporti, come luoghi dei segni dell'evoluzione. E dove vado a vedere l'evoluzione se non nei corpi, appunto il passerotto che è il pettirosso? Poi pensa che i corpi siano la causa dell'evoluzione. E questo è veramente una superstizione intollerabile. I corpi non sono la causa, sono l'effetto casomai, sono il luogo di manifestazione. E allora come dobbiamo pensare l'evoluzione se non è il cervello che mi fa parlare, per dire la banalità più grande che si legge ormai oggi, non soltanto negli articoli di giornale, purtroppo, no? Se non è il cervello che mi fa parlare, che mi fa pensare, cosa diciamo di queste forme di espressione, eccetera, eccetera? E l'altra parte, lo scienziato evoluzionistico, d'altra parte, dimentica la sua stessa collocazione storica, parla come se lui fosse appunto altrove. Il mondo sta là e io da qua dico che no, anche tu sei prodotto del tuo lavoro, dei tuoi strumenti, delle tue zoologie, delle tue, come dire, storie della terra, e poi sei un inglese della buona società con una moglie religiosa che piange perché pensa che tu non andrai in paradiso in quanto non sei religioso. E tutta sta zavorra dove la mettiamo? Ma è poi zavorra? È del tutto indifferente alla teoria dell'evoluzione? Poteva nascere anche altrimenti? Forse sì, ma avrebbe avuto a sua volta la sua, per così dire, zavorra. E allora noi abbiamo poi, siamo ricorsi a due citazioni grandiose, una della filologia dello spirito di Hegel e l'altra di Leibniz, per dire una cosa sola, adesso sintetizzo perché sennò non abbiamo più il tempo per il nuovo cammino. Abbiamo detto, nella evoluzione ogni forma transitoria è indispensabile, anche quelle che perdono sono altrettanto importanti di quelle che vincono, cose per le quali avevamo citato Telmo Pievani, eccetera. Quello che emerge però da questa visione è che la vita dell'intero, la vita della pianta, dicevamo, noi siamo come i rami di un'infinita pianta. Bene, la vita dell'intero, la vita della pianta, signori, letteralmente non c'è. Cosa difficile da pensare, perché noi educati o maleducati dalle parole, pensiamo che il mondo c'è. E insomma, da qualche parte quel che c'è ci sarà, no? Pensiamo teologicamente, cioè che una mente infinita vede il mondo infinito e lui sa, questa mente infinita sa bene come sono andate le cose. Bene, non c'è, tutto questo non c'è. Non ha nemmeno senso proporselo, perché dove sarebbe? Riflettete su questa domanda. La vita dell'intero, la vita dell'universo, dove sarebbe? Nell'universo? Siamo da capo. E allora è l'unica possibilità che ci rimane è che sia il ramo che pensa la pianta, che sia la forma evolutiva che pensa la vita dell'intero, che la pianta, la vita dell'intero sono immaginazioni, costruzioni meravigliose, determinate dalla natura del linguaggio, dalla doppia natura, espressiva e comunicativa. È di lì che emerge l'idea che da qualche parte st'intero dovrà pure esserci. Ma c'è di sicuro, lo sto dicendo, è lì, non è da un'altra parte. Ecco, eravamo credo arrivati qui, possiamo fermarci qui, e adesso andiamo alla scena nona, che intitoliamo Il sapere dei discorsi. È evidente che arriviamo a questa strozzatura. Vi ricordo le tappe per il piacere della memoria. Siamo partiti da una introduzione, poi una scena prima che era le potenze della terra, una scena seconda che era le età del mondo, ma come dicevo prima in ognuna di queste scene si è ripetuto il nono. Una scena terza Heidelberg romantica, una scena quarta Prometeo, le arti tecniche, l'altro inizio, prima l'inizio del canto, poi l'inizio della conoscenza e del lavoro conoscitivo, poi una scena quinta i selvaggi, una scena sesta antropologia e forme di vita, Wittgenstein, la crisi, qui comincia a crollare la filosofia, che discorso faremo mai più, la grande distinzione wittgensteiniana tra comprensione e non comprensione, la scienza, come dire, fa un lavoro, ma non comprende niente, non c'è comprensione del mondo per il fatto che lo raddoppio nella parola, per il fatto che lo raddoppio nello strumento, c'è conoscenza, infinita conoscenza, abbiamo detto poco fa, no? Ma non comprensione. Non è come il discorso che ci facciamo in comunità dove ci diciamo guarda che se prendi un impegno lo devi mantenere perché sennò è male per tutti, ma non possiamo dire guarda che se viene meno appunto la volpe argentata è un disastro, il mondo se ne infischia. Certo, per noi potrebbe essere un disastro, come stiamo cominciando a pensare con molta inquietudine, ma insomma lei di per sé non è certamente qualche cosa di cui noi viviamo la necessità fondamentale, fondativa, come il fatto che nella società è fondativo, lo diceva Nietzsche in una pagina meravigliosa della genealogia della morale, l'essere umano nasce nel momento in cui è capace di fare promesse e ovviamente di mantenerle. Questo è l'essere umano, ti prometto che, e poi lo faccio pure, e se non lo faccio va bene in cogne. Ma questo non appartiene al mondo naturale, per dire questa generalità. Quindi, dopo i selvaggi e l'antropologia delle forme di vita, la scena ottava, scusate, la settima, la catena della vita e del sapere, e poi l'irrevocabile, e adesso appunto il sapere dei discorsi. E in ogni tappa del cammino, abbiamo detto, abbiamo sperimentato il nodo tra conoscenze strumentali e discorsi sociali. Vedete com'è bello in filosofia, quando si arriva insieme a costruirsi un vocabolario, bisogna costruire un lessico, no? E allora dopo che bello, quelli che se uno entra adesso non capisce niente, e noi siamo tutti felici, cioè non capisci niente, noi ci capiamo, no? Perché abbiamo costruito un lessico, e quindi quando io dico conoscenze strumentali, dietro c'è tutto quello, eh? E quando dico invece discorsi sociali, tutto quello che abbiamo un po' alla volta costruito. Quindi potremmo dire con un motto costantiniano, l'essere qui significa in hoc corpore, in hoc signo, eh? In hoc corpore, in hoc signo, così stiamo noi, no? Per ognuno di noi questo è l'irrevocabile, l'essere così come siamo, come ci siamo, frutto di un cammino grandioso di metamorfosi, di variazioni, determinato dal progresso strumentale. Il progresso strumentale ha un po' alla volta sostituito, pensate che meraviglia, ha un po' alla volta sostituito queste mani, questi piedi, questi occhi. Oggi lo scienziato è l'ultimo termine della macchina, no? È meraviglioso. Lui arriva in fondo e guarda, dice, ecco sì, sì, il risultato è questo. Ma tutto il resto è stato visto dalla macchina, fatto dalla macchina, elaborato dalla macchina, diviso, frantumato. Sino a delle frasi che per un ignorante come me suscitano uno stupore immenso. Cioè, lo spessore di un milionesimo di millimetro. Che è un milionesimo di millimetro? Però è vero, no? E questo è, succede, vai in laboratorio, te lo fanno vedere, come diceva Emanuela Monti, no? Quindi un grande cammino in cui il progresso strumentale ha potenziato e addirittura emarginato, mai del tutto. Questa era la grande intuizione di Husserl, no? Sì, ma alla fine ci deve essere un corpo umano normale che dice sì, l'esperimento è riuscito perché il numero è andato su e non è andato giù. Questo lo deve dire un vivente, insomma, in hoc corpore, in hoc signo. Però di fatto non si conosce più col corpo, con la duplicità Leibkörper, vi ricordate? Corpo vivente, corpo che diventa cosa, dice, oh sì, è freddino oggi, senti che freddo, questo è liscio però, e poi è bianco. Questo è lo strumento corpo che lo fa, no? È il lato oggettivo del mio corpo esposto al mondo, in relazione col mondo, ma io posso benissimo appunto sostituirlo con l'intelligenza artificiale. Il tavolo è bianco. Ovviamente non sa cosa dice, questo è il problema, no? Però lo dice, mi ha sostituito, mi ha vicariato, mi ha prolungato. Ma la stessa cosa, attenzione, accade anche con l'altro strumento, lo strumento verbale. Perché non è il cervello che pensa, non è il cervello che parla, ma è la parola che fa cervello. È l'azione vivente nelle occasioni viventi, darwiniane, diciamo così, per intenderci, che modificano il corpo. E quindi è il linguaggio della cultura che ci ha resi questi signorini belli alti con due gambine, che in natura non troviamo, no? Che ha educato le nostre membra, che ha educato soprattutto le nostre menti, no? È la parola che ci fa parlare, che ci fa pensare. Quelli che ancora pensano che la parola sia un veicolo, come si dice nelle non semiotiche empiriche, non hanno capito niente, poverini, no? Ancora pensano che ci sia la mente,
chissà che cos'è questa misteriosa cosa. Poi c'è lo strumento, che sarebbero i segni del linguaggio convenzionale, per carità, e poi ci sarebbe il messaggio, il codice. Ci sono interi libroni così su queste cretinate. Ma purtroppo il fondamento non c'è, no? Il fondamento è esattamente il contrario. Il fondamento è che lo strumento parola, lo strumento capacità verbale, che nasce attraverso una complicazione, lo diremo fra un secondo, irricostruibile, no? Impossibile da ricostruire nella analitica successione dei passaggi, ma che ha reso un po' alla volta parlanti questi animali, e che rendendoli parlanti ha modificato la loro bocca, i loro occhi, le loro circonvoluzioni cerebrali. È così che dobbiamo rovesciare la cosa, no? E cominciare a guardarla, perché è così cominciamo a capire, cominciamo a non aver bisogno del miracolo, come diceva Peirce, no? Non c'è bisogno del miracolo, bisogna comprendere, certo, che è un'altra cosa. Quindi è un cammino di progressive astrazioni. Questo è un altro punto di grande rilievo. Il lavoro della parola è il primo lavoro di grande astrazione. Certo, perché quello che tocco col tatto, vedo con la vista, lo vedo io, lo tocco io, e non posso neanche dire lo vedo io, lo tocco io. Ma quando posso dire bianco, liscio, freddo, tavolo, come dire, ho tratto fuori dall'esperienza diretta vivente Leibkörper un essere in generale, con la base prima dell'ontologia, la grandezza dell'ontologia nella sua storia, no? Qualche cosa che è vero in generale per tutti coloro che sono parlanti, per tutti coloro che sono entrati in società, nella società della voce comunitaria, diciamo così, no? E quindi possiamo dire in generale il piede, in generale l'uomo. Aristotele lo ricordava, no? Lo sa bene, il piede c'è quando cammini, quando lo usi, quando è parte vivente del tuo intero corpo, quando lo tagli, non è più un piede. Ma anche la parola piede è un ritaglio, quando hai detto piede l'hai tagliato. Allora, in questo modo certamente ti sei procurato l'universale, come diceva Hegel, no? L'universale è in generale proprio del linguaggio, il linguaggio può dire solo quello che è in generale vero per tutti, no? Quello che vale universalmente per tutti. È il linguaggio che dice l'universale. Non lo dico io, diciamo così, no? Lui lo dice dentro di me. Anche questo è un capovolgimento che abbiamo fatto più volte, che va sempre. È il linguaggio che mi parla dentro, aveva ragione Heidegger, è il linguaggio che mi rende l'io che parla. Ma prima deve esserci questa, come dire, espressione, questa esperienza vivente, no? Comunitaria. Badate, faccio una nota a margine, la grandezza dei miti, la grandezza di Mnemosine, la grandezza del canto delle dee. Noi stiamo dicendo una cosa così semplice. Stiamo dicendo che l'essere umano è stato cresciuto in un giardino. C'è un bellissimo libro adesso di Agamben sul giardino. È stato cresciuto in un giardino dove c'erano due alberi, guarda te. L'albero della vita e l'albero della conoscenza. Ho perso tanto tempo, bastava capire questa cosa qui, no? Stava dicendo esattamente quello che sto dicendo, no? Cioè che c'è il vivente, ma che parte del vivente è anche il frutto velenoso, della conoscenza, che è quella che rende Adamo umano, espulso, eccetera, eccetera. E quello, il problema è lì, no? Il problema è su questi due alberi, no? Il problema è questa relazione, no? Quindi è da questa capacità verbale che nasce l'eccezionalità della natura umana, della condizione umana. Niente di naturale nell'uomo, perché il naturale lo eredita, ma l'albero della conoscenza lo mangia lui. È sua iniziativa, è suo inizio, diciamo così, no? diventa sapiens perché la sua peculiare sapienza appunto è quella che nasce dall'intreccio di quei tre elementi che ricordavo prima della scena precedente, cioè lo strumento, la voce espressiva, la voce comunitaria. Sono questi tre, il legame satanico, satanico. E il serpente, come dire, la figura della conoscenza anche nello Zarathustra, no, di Nietzsche. E questa satanico non va, come dire, detto in maniera svalutativa, satanico è un angelo, è l'angelo che è caduto dal cielo, Lucifero, e poi risale. E qui i teologi sono lì a chiedersi: risale, non risale? Però la sostanza della cosa, la sostanza della questione è che noi stiamo parlando di un momento in cui si è entrati nel linguaggio espressivo comunitario e, come dicevo prima, ma questo momento può avere preso centinaia di migliaia di anni. E chi di noi potrà più andare a rivedere queste pieghe, diciamo così, no? Andrea Paravicini ci ricordava la possibilità che molte specie ominine parlassero, quindi figuriamoci com'è andata questa cosa. Possiamo solo ricostruirla e farci una bella fantasia, anche divertente, no? Ma certo sappiamo che l'intreccio di queste tre cose è incomparabile, è il nostro segreto, è il nostro enigma, è il nostro mistero, se volete usare questi paroloni. Certamente è un momento che ha reso per noi possibili due cose: l'uso degli strumenti in comune, il deposito eterno della tecnica. Siamo pieni di strumenti, siamo fatti di strumenti, ne abbiamo ficcati anche in tasca. Siamo tutti, abitiamo tutti con un corpo strumentale, evidentemente, no? E tutti dobbiamo usare questi strumenti, dobbiamo saper tirare con l'arco, cucinare la carne, andare a cavallo, un tempo, adesso altri, ma sempre più complicati, ma è così. E nello stesso tempo altrettanto accade col discorso. Ma pensateci, non ci si pensa di solito con attenzione dovuta. L'infante deve imparare a parlare. Se non impara a parlare è una tragedia. E lo sanno bene i genitori che si trovano di fronte a questa esperienza terrificante. L'infante deve parlare, perché questa trasmissione del discorso deve accadere e non accade per selezione naturale. E questo è molto importante, no? Certamente c'è una predisposizione che è data dal fatto che da tanto tempo noi siamo loquaci, diciamo. Però se non c'è un vivente che gli parla, non parlerà mai. Quindi deve entrare in questa relazione vivente dove la parola è vivente, come ricordavo prima, la parola è vivente, non è informazione. La teoria dell'informazione ci ha confuso il cervello, il che non significa che non abbia fatto delle analisi importanti, certo che le ha fatte, ma si è dimenticata di dire che cosa aveva ritagliato, no, per fare queste analisi, e di che cosa propriamente stava parlando, perché non stava parlando del linguaggio. Questo è il punto vero. Quindi l'infante deve essere portato al linguaggio, deve diventare un soggetto sociale consapevole, come dicevo prima, già l'ho ricordato, deve imparare a fare promesse e a mantenerle. Stai buonino, non disturbare, fai il bravo, la frase universale, fai il bravo. Dobbiamo diventare tutti bravi, nei limiti del possibile. Ecco, e questa trasmissione non può mai essere saltata. Capite? Questa catena, per cui catene infinite di genitori, di adulti parlanti, si sono presi carico, magari l'hanno fatto senza saperlo, senza porci attenzione, però gli hanno parlato, significa che questo qui ha cominciato a parlare. Inoc signo vuol dire questo. Stare nel segno eterno della parola, senza della quale l'essere umano non c'è. Quindi quello che io potrei chiamare l'istanza del discorso, che deve trasmettersi all'infante, del discorso, non della logica, che pretende di raccontarmi come è fatto il discorso e che al più mi racconta come sono fatti certi discorsi, e va benissimo, nessuno dice che non sia importante, ma prima c'è il discorso. Prima c'è il discorso che è l'idioletto, che è, diciamo così, il discorso costitutivo. Questo discorso che non è una secrezione cerebrale, ma una relazione organica vivente, cioè che è il discorso dei genitori, lo vedi già dalla pronuncia, no? I bambini siciliani pronunciano già in un certo modo. E certo, perché imitano quello che sentono, e così tutti gli altri. Quindi questa esposizione al gesto linguistico è certamente preceduta, accompagnata da rapporti ereditari evolutivi e poi dall'ambiente, da tante cose che hanno educato la crescita della società umana. Ma all'inizio c'è la ricezione del discorso originario, quello che ti fa la mamma, per dire una banalità, quello che ti fanno intorno, quello che si fanno intorno. Noi abbiamo, come dire, un atteggiamento di sfiducia nei confronti del discorso, non lo stimiamo abbastanza. Siccome lo usiamo in maniera automatica, ovviamente abbiamo imparato a usarlo come usiamo, lo diceva Merlo Pontino, come usiamo le mani, così usiamo il discorso, no? Con le mani affermo le cose, con la parola dico guarda che brucia. Ma il discorso è tutto. Questo viene prima di ogni scienza, capite? Viene prima di ogni filosofia, viene prima di ogni logica. È costituito dalle potenze della terra che si sono fatte parola. I nostri amici di Heidelberg Romantica, a loro modo, se andate a rivedere qualche appunto, avevano capito questo, eh? Questa cosa l'avevano capita, già come tutto il mondo romantico aveva capito la potenza della parola nel senso popolare, no? La parola del popolo, che vuol dire della comunità, della gente che vive insieme, che si esprime insieme. E naturalmente la ricezione infantile della parola, come diceva nel Cratilo Platone, non è mai esente da un colore. Lui usava proprio la parola croma. E cosa vuol dire? Vuol dire che molto prima o assieme a, forse è più giusto dire, contemporaneamente al fatto che la parola dell'adulto orienta l'infante a dargli sì certamente una qualche informazione organizzativa, ma gliela dà questa organizzazione con la croma, con il colore, cioè con l'emozione del momento, con la situazione del momento, con l'olfatto del momento, con la visione del momento, con la paura del momento, col desiderio del momento, con la fame del momento, con l'amore del momento. E si attacca alla parola. È la parola. Non puoi più davvero staccarle, no? Se non perché ti fa comodo staccarle, perché devi comunicare in fretta, devi dire guarda non bruciarti. Ma bruciarsi la prima volta che il bambino si brucia, tutti i bambini prima o poi mettono le manine su qualche cosa che brucia e si scandalizzano del mondo cattivo, no? E tutti i genitori gli fanno la ramanzina, vedi che l'avevo detto? Beh, questo non lo dimentichi più, no? Naturalmente stai bene attento, ma questo è quello che sanno i poeti, appunto, è il linguaggio come musica, è ciò che noi studiamo nelle arti dinamiche, che abbiamo studiato quest'anno, con un'intera arte dinamica dedicata alla poesia, che Tommaso Di Dio appunto ha condotto con degli agganci interessanti con questo discorso che stiamo facendo, questo canto delle muse originario, questo discorso originario che potremmo chiamare liquido amniotico dell'anima, no? Quello è il liquido amniotico, l'anima cresce di dentro, diventa quell'anima che è, con la parola che ha, e che naturalmente trasmette tutta una tradizione. C'è un lessico familiare, c'è un dialetto e un idioletto, poi tu cresci ed entri nei discorsi comunicativi, nei discorsi delle competenze, nei discorsi professionali, ma la base resta quella prima, la base resta quella prima, originaria, quella di quel discorso nel quale si trasmette tutta una intera tradizione, in hoc signo, tutta la storia di un segno, dove conoscenze, credenze, procedure, vedete, camminano insieme, si intrecciano. Ecco com'è difficile, il nostro tema. Quest'anno siamo partiti baldanzosi: evoluzione e progresso. Una parola, me ne sono accorto camminando, una parola, sono così intrecciati, no? Come fai a dire che quel bambino nato in quella società, in quell'anno della storia del mondo, deve qualcosa di preciso alle conoscenze, deve qualcosa di preciso alle credenze, deve qualcosa di preciso al colore delle parole, al croma del linguaggio? E come, messi come? Prendi il piccolo Dante Alighieri, a cui la sua mamma chissà come gli parlava, ma gli parlava certamente, e gli parlava bene da quel che è venuto fuori. E com'era? Com'era per lui il mondo? Che cosa credeva? E che cosa aveva buone ragioni per credere? Perché c'erano delle conoscenze oggettive che ancora noi riconosciamo. Dopotutto aveva un corpo conoscitivo come il nostro, no? Anche per lui caldo, freddo. Poi bisogna andare cauti, perché quando dici giallo, verde non va già più bene. Già sappiamo, i filologi ce lo insegnano meravigliosamente, che quando un romano dice verde, blu, ma non si sa bene se è verde o se è blu. Il colore del mare, appunto, ma è verde o è blu? Perché le parole hanno un colore e i colori si uniscono alle emozioni del sentire, no? Che non sono uguali in tutte le civiltà, in tutte le culture, no? Noi pensiamo che il nero sia un segno di lutto, altri pensano al bianco perché sono le ossa, come diceva la Gilbutas. Quindi certo c'è una tradizione che si scarica in questo corpo vivente e che si trasmette ad altri corpi viventi in un intreccio di accordi in cui si promettono delle cose, si costruiscono dei doveri, dei diritti. E poi ci sono gli scontri con le potenze della terra, con le potenze del cielo, quello per cui quando piove, piove, e quando non piove, non piove, e quando non piove non è problema, e hai voglia di fare riti, però siccome non puoi fare altro, fai dei riti, come diceva Wittgenstein, vi ricordate? Ma i selvaggi non erano così cretini da non sapere che prima o poi pioverà, però ritenevano che fare dei riti fosse il loro dovere. No, io faccio i riti, poi se deve piovere, pioverà, quando pioverà. Bene, detto tutto questo, riassumiamo tutto questo idealmente, questo discorso che stiamo facendo da un'oretta, e adesso facciamo un salto decisivo. Mettiamo a fuoco un tema che sinora non abbiamo mai messo a fuoco bene, che forse non riusciremo a mettere a fuoco bene neanche stasera, perché sicuramente domani già mi pentirò, ma questo è normale, perché gli strumenti continuamente mostrano la loro inefficienza, figuriamoci gli esseri umani. Ma insomma, proviamo a dire che cosa succede quando nasce il metodo scientifico moderno. Oh. Cosa succede? Cos'è questa novità? Cos'è questa novità che è quella che ha consentito a un drappello di spagnoli di far fuori milioni, milioni di indios? Dove lì c'era soprattutto il progresso non tanto delle conoscenze scientifiche in senso moderno, ma delle tecniche moderne, che però erano la premessa per arrivare a Galileo, eccetera. Cos'è questa novità che ha cambiato la Terra? Perché c'è poco da dire. Con la nascita del metodo scientifico e con la sua imposizione progressiva, Copernico e Darwin, no? Beh, le modificazioni sono state grandiose, rapidissime, interi mondi sono crollati, intere credenze si sono rivelate assolutamente assurde, assolutamente poetiche, come si ama anche dire, no? Poetiche. Poeticamente molto belle, purtroppo non sono vere. Ma perché? Ce l'hanno raccontato in tanti modi come è accaduto. Figuriamoci la pretesa che abbiamo qui in mezz'oretta. Fa quasi ridere, no? In mezz'oretta. Ma in filosofia si va così, ragazzi. In filosofia bisogna buttarsi. Come diceva Nietzsche, no? Vola, prova, tutto al più cadi, no? Che succede altro, no? E quindi bisogna farlo questo, bisogna farlo, sennò tu ripeti infinitamente quello che sta già in migliaia di libri e che ti ha insegnato tantissimo, ma che non ti ha fatto uscire dal problema, o anzi, forse più giusto dire, lo ha fatto emergere, no? Quindi possiamo dire centinaia di teorie di che cosa sarebbe il metodo della scienza, perché è nato il metodo della scienza, ma non ci serve, nessuna di esse minimamente ci risolve il problema. Ci dà una serie di informazioni, quindi è chiaro che chi ha già queste informazioni potrà capire meglio quello che stiamo per dire, anche criticarlo meglio se è il caso, ma resta il fatto che con quelle informazioni non risolve niente. E allora io proverei a dire così in una estrema sintesi: il metodo scientifico opera uno stacco, un distacco, se volete, rispetto a tutte le tradizioni culturali della Terra, tutte, tranne appunto la nostra, che ha le sue premesse nella filosofia, certamente, tutto questo storicamente è verissimo, ma opera uno stacco che rompe il legame col discorso originario. E bisogna essere arrivati a vedere il discorso originario, come abbiamo cercato di fare, per capire questo stacco. La scienza non parla come l'infante, non parla come la mamma, come il papà, come la società. La scienza rompe metodicamente, poi in una maniera ossessiva, no? Meticolosamente. Soltanto la teoria del sacrificio dei Veda è altrettanto sottile di quanto è sottile il metodo scientifico nella sua rigorosità, nella sua analiticità, che non è mai finita, è sterminatamente in cammino. Ecco. Un grande stacco per cui chi parla non è il discorso originario. Questo è lasciato fuori dalla porta. Tutte le credenze, tutte le emozioni, il croma, il colore, fuori. Qui dentro non parla, qui dentro intendo nel laboratorio scientifico, qui dentro parla e come? E parla a sproposito, crea un problema, eccetera, eccetera, eccetera. Tutte le credenze, tutte le emozioni sono lasciate fuori dalla porta. Cartesio pensava così. È vero, noi sappiamo, l'abbiamo detto tante volte, lo ribadiamo anche adesso, per carità, lo dicevamo poco fa a proposito di Darwin, eh? È vero che il lavoro della scienza è un lavoro sociale e quindi nasce da un discorso sociale che dice che è buono, che dice che è pericoloso, che dice che è efficiente, che dice che non serve a niente, che dice che è empio. E quindi certamente la condizione dei membri della società scientifica, la condivisione di questi membri è sociale, quindi appartengono a un lavoro sociale, quindi ai tre tipi che si intrecciano, no? Lo strumento, il discorso espressivo, ma com'è bello questo esperimento, e il discorso comunicativo. Allora facciamo un progetto, vediamo quanto costa e se vale la pena di farlo. Tutto questo è sociale, naturalmente, e indica la contemporanea presenza del discorso originario che ha allevato queste tre forme, sono rampollate dal discorso originario le tre forme. Però lo stacco è, il discorso non interessa, interessa il risultato del mezzo. E questo è il metodo scientifico, il mezzodos, il medium, l'intermedio, me lo deve dire il bastone. Tu stai zitto, o meglio, osserva sine cura, senza emozione. Tu ti annulli Il discorso originario lo fai stasera con tua moglie e dici: che giornata, c'è un laboratorio, non andava niente bene. No, lì diventi tu stesso uno strumento di registrazione oggettiva, il più oggettivo possibile, tanto che devi costruire un discorso sperimentale, tanto che più che lo puoi sostituire con le cifre della algebra o della matematica, e meglio è, perché gli hai tolto il colore, eh? Uno più uno, ma di che parli? Uno più uno. Ecco che noi ci concentriamo sulla esclusiva efficacia del mezzo. In questo senso, come dire, mentre la scienza come impresa scientifica è accompagnata, e come, da emozioni, da passioni, da gelosie, da invidie, da ingordigia, da volontà di potenza, come diceva Nietzsche. E certo, tutto questo pullula nel mondo della scienza, perché è fatta di esseri umani con i loro discorsi, con le loro mamme, con i loro ventri materni. Certo che è così. Ma alla fine c'è il dato oggettivo rescisso, staccato rispetto alla storia, alla tradizione. Non interessa che cosa abbiamo detto. Badate che il primo che si è messo per questa strada è il maledetto Socrate, è il Socrate maledetto, come sono sempre maledetti questi poveri uomini, il maledetto Spinoza, il maledetto Nietzsche, no? Il primo che si è messo su questa strada e che ha cominciato a pensare che una cosa non era vera perché la si è ripetuta per tanto tempo, ma che bisognava andare a indagare se era vera e in che senso era vera. Comincia lì la grande svolta, è ovvio, no? La grande svolta è una trasformazione metafisico-filosofica dell'essere dell'uomo su questo pianeta. Ma certo, quando arriviamo a Prometeo che ruba il fuoco e ne fa uno strumento di conoscenza, abbiamo la metafora giusta. Bisogna rubare dal discorso la sua universalità implicita, l'universale che sta implicitamente in tutte le parole. E certamente qui abbiamo la duplice natura, come si vede bene, la duplice natura della scienza, che da un lato è questo stacco: tu taci e guarda, mettiti in epoche, in sospensione. Husserl avrebbe parlato di epoche professionale, no? Lo scienziato è sempre in epoca professionale, cioè non parla l'essere umano, parla la biologia, non parla l'essere umano, parla la fisica, cioè quel metodo che ha nello strumento tutta la sua realtà, badate, tutta la sua realtà, perché gli strumenti della fisica, cioè gli oggetti della fisica, stanno negli strumenti della fisica, non è che li trovi in giro, eh? E anche le cellule della biologia, cioè, ma sei pieno di cellule? Sì, sì, certamente, ma stai capendo quello che sto dicendo? Gli strumenti della biologia sono costruiti dalle macchine della biologia e non altrimenti. Quindi certamente ciò che caratterizza il metodo scientifico, al di là delle sue regole, capite? Al di là delle sue regole, perché qui potremmo farla lunga, è il metodo induttivo baconiano, è il metodo galileiano della trascrizione matematica dell'esperimento, è il metodo cartesiano dell'analisi algebrica, tutte cose giustissime, verissime, meravigliose da imparare, magari io lo sapessi meglio, ecco. Però noi stiamo dicendo un'altra cosa. Al di là di tutte queste specificazioni che hanno fatto il cammino della metodologia scientifica, di cui tutti gli scienziati sono esperti e che proteggono con accanimento, quando si discute con gli scienziati si vede che loro difendono con un senso morale proprio, no? Io ricordo quando il presidente dell'Accademia delle Scienze Naturali dei Lincei mi disse: con i tuoi discorsi tu corrompi i nostri ragazzi, facciamo tanto per introdurli nel metodo scientifico e tu li corrompi. Cioè, questo mi ricorda. Certo, perché questo è l'argomento dell'epistemologia, l'argomento della storia delle scienze. Io capisco, è un giuramento che hanno fatto, capite? Ed è bellissimo, no? È un giuramento, cioè hanno preso l'impegno, come diceva Nietzsche, che non diranno col loro discorso quello che pare a loro, ma diranno quello che si vede nello strumento e quello che fa lo strumento e nient'altro che questo. E questa sospensione, questa grandiosa sospensione, che è la potenza suprema della nostra conoscenza, utilizzazione dello strumento come modello operativo caratterizzato da oggettività assoluta. Eh sì, perché tu non puoi mica dire l'acqua si è trasformata in ghiaccio, si è trasformata, non è che puoi dire un'opinione. L'ho messa in frigo e non c'è più l'acqua, c'è il ghiaccio. Oh, guarda. Questo è accaduto appunto, no? Niente strumento, niente scienza. Niente strumento, niente Körper. Ricordiamoci, il primo strumento è l'esposizione del corpo che si oggettiva nel mondo. Questa è la grande lezione di Husserl, no? Il primo strumento che si oggettiva nel mondo, vivendo nel mondo. Quindi hai una sospensione metodologica rivolta tutta allo strumento, o epoca professionale, come dicevamo prima. Faccio due esempi molto semplici, me ne vergogno quasi, ma per essere più semplici. Il piano inclinato, la sfera e il piano inclinato, che si toccano in un punto. Ovviamente non si toccano e il punto non esiste. Piano inclinato è un'astrazione mentale, la sfera è un'astrazione mentale, che si tocca in un punto è un'astrazione mentale, il punto non c'è. Questo è uno schema, ma è lo schema col quale io posso ridurre analiticamente e geometricamente, diciamo così, semplicemente il declivio della montagna e il masso che cade giù. Allora se io costruisco questa macchina di una combinatoria infinita di figure geometriche, triangoli, eccetera, quadrati e così via. Per ogni punto in cui scende, e nello stesso modo trascrivo come un'ideale successione o compenetrazione di figure geometriche il declivio, e poi calcolo, traduco tutti i movimenti in numeri, un conto è dire ci metterà 30 secondi, ci metterà 30 minuti. Un conto è dirti esattamente quanto ci mette. E questo è, come dire, questo è il prodotto di questa geometrizzazione. Non è né l'una cosa né l'altra. È l'una cosa e l'altra tradotte in questa geometrizzazione e trasmesse al discorso originario. Già, perché devi pur tornare lì, è trasmesse al discorso originario. Ragazzi, fra mezz'ora questo è qua, andiamo. Questo è un esempio classico, niente di nuovo, ma la stessa cosa potremmo dire nel fatto che tu, già mi pare che l'avevamo accennato, ricostruisci l'occhio che vede, i nostri strumenti visivi, come si dice, come se fossero una combinatoria di macchine, e poi a questa combinatoria di macchine tu dai degli impulsi con altre macchine e modifichi la situazione. E fai un gran bene all'umanità, naturalmente, no? Perché uno che era miope adesso ci vede meglio e così via di questo passo. Ma è il passaggio successivo, quello che il filosofo non manda giù, e non deve mandare giù, e nessuno lo deve mandare giù, e avremo da imparare a non mandarlo giù, e ci metteremo secoli forse a non mandarlo giù. Che siccome io ho ricostruito il piano inclinato e la sfera, cioè il masso, come se fossero due figure geometriche, cioè in una relazione meccanica fra di loro, e così l'occhio, allora l'occhio è una macchina, il mondo è una macchina, la sfera è una macchina. No, questo no. Appunto, siccome sono i corpi che segnalano l'evoluzione, allora i corpi sono la causa dell'evoluzione. No, la geometria non è la causa della discesa del masso. La geometria è un calcolo esatto, è un calcolo che ha trascritto, tradotto. Quindi è un limite estremo della, come dire, analitica sospensione, una scomposizione analitico-strumentale. Se ci siamo capiti sin qui con questi esempi, che appunto uno scienziato si metterebbe a ridere, avrebbe anche tutte le sue ragioni e la mia comprensione. Adesso però arriviamo ad un punto fondamentale. un punto davvero importante, che allora tutto l'insieme dell'operazione scientifica, di quell'operazione scientifica che abbiamo detto è lo stacco decisivo dal discorso, che dentro il discorso si ritaglia una sua operazione particolare, metodica, nel senso in cui abbiamo parlato del metodos, della via di mezzo. La via di mezzo è lo strumento, no? Come è chiaro, no? Tutto questo che abbiamo detto, visto complessivamente, dà vita ad una convinzione della quale nessuno può dubitare seriamente, ma che non risulta essere pensata adeguatamente. E le due cose naturalmente sono parte del nostro problema, un momento essenziale di questa storia della civiltà, non so come si vuol dire, destino individuale. La cosa che nessuno può rifiutarsi di pensare, lo dico con una parola antichissima, che non a caso ha avuto una storia immensa e che da quando è apparsa nella forma che ci ha portato fin qui ha condotto il cammino. E la parola molto semplicemente è materia. Tutto questo insieme, tutta questa visione metodico-analitica, sospensiva, eccetera, dice che tutti i corpi sono fatti di qualcosa. Sono cose. Diciamo però, come lo direbbe la cultura moderna, tutti i corpi sono inorganici. Inorganici. Di che cosa è fatta la luna? Di che cosa sono fatte le stelle? Di che cosa è fatta la terra? Di che cosa sono fatti i corpi di questa terra? Guarda un po', i corpi organici, quelli viventi. Beh, è certo che non puoi dire che il corpo vivente è fatto del corpo vivente. È una tautologia insopportabile. Dici che il corpo vivente è fatto di corpi inorganici. Ne puoi dubitare. Non è forse così che accade col bisturi? Che tu tagli, sezioni, sezioni, e sempre incontri corpi inorganici, corpi inorganici. Così fai col microscopio elettronico, corpi inorganici. Siamo tutti corpi inorganici. L'universo sono corpi inorganici. Ma che razza di discorso è mai questo? Questo fatto che un corpo organico, inox in, inox corpo e tutte quelle cose là, è arrivato a questa teoria fisica. È evidente che questa teoria fisica è, da un lato, incontrovertibile. Puoi dire forse che nel corpo organico che tu sei c'è qualcosa di diverso da corpi inorganici. La scienza te lo ha spiegato minuziosamente. La biologia ti ha dato tutta una serie di informazioni che più ne hai. E certamente quello che c'è dentro lì mica parla, mica ascolta, mica spiega. Le cellule mica fanno una bella riunione serale, no? Ma se poi vai ancora più giù, insomma, gli atomi, gli elettroni, i corpi sottilissimi, direbbe Galileo, anche questi non parlano, non danzano, non fanno l'amore. Ma non c'è altro, non c'è altro, non c'è altro. E questo naturalmente ha creato nella modernità un problema enorme, no? Non erano mica cretini quelli della Santa Romana Chiesa quando avevano tanti sospetti verso Galileo. Avevano già capito come andava a finire, insomma, no? Ci hanno messo qualche secolo a dire, vabbè, insomma, abbiamo tutto il mondo contro, togliamogli la scomunica, facendo il secondo errore. Quello era il secondo errore della loro vita. Il primo era di averlo scomunicato e quindi di essersi messi su una strada dove la esperienza li avrebbe smentiti. Il secondo è di pretendere di globarselo, come se si potesse inglobarselo, come se si potesse costruire una fisica d'accordo con le credenze della tradizione creazionistica. Ma questo non ha senso. Tu puoi benissimo invocare il mistero, uno può credere quello che vuole, ma dal punto di vista della fondatezza significativa della conoscenza non ha senso alcuno. Tu non trovi altro che materia inorganica. Eh già, ma quando tu hai detto questo, se hai ben presente l'operazione che fa la scienza, la sua riduzione strumentale, lo stacco rispetto al discorso comune, che non deve entrare nel laboratorio e che non deve parlare davanti alla macchina, casomai dopo coi giornalisti per prendere il premio Nobel, ma di fronte alla macchina no, devi essere onesto. L'onestà scientifica del mio amico presidente dei giovani scienziati incorrotti. Bene, è questo modo di pensare, adesso credo lo possiamo vedere con lucidità, ha preso l'intera operazione scientifica, l'intera sua storia, l'intera sua tradizione occidentale, che nasce dalla nascita del discorso logico, che nasce da quel poveraccio di Socrate, che nasce da Aristotele, tutta questa infinita catena, sino alla rivoluzione della meccanica moderna, sino alla rivoluzione strumentale della scienza moderna e della fisica, in particolare moderna, ha preso tutto questo, che vuol dire una storia di uomini che cantano, una storia di uomini che soffrono, che temono, che sperano, che si affrontano, si confrontano, si ammazzano. Ha preso tutto questo e l'ha buttato fuori dalla porta e ha detto: la verità con tutto questo non c'entra, la verità con tutto questo non ha a che fare, la verità la dice solo lo strumento. E lo strumento, sì, può essere tradotto in parole, ma insomma questo è un po' un linguaggio da beoti, è il linguaggio del senso comune. Il vero linguaggio è quello della geometria, il vero linguaggio è quello delle equazioni, il vero linguaggio è quello della logica scientifica. Tutta la storia è buttata fuori dalla scienza. Gli operatori umani sono diventati macchine, o dovrebbero diventare macchine, e più diventeranno macchine, più saranno certamente efficienti. E allora vedete con una chiarezza estrema, visto che queste cose sono successe recentemente, ma io le conoscevo da molto tempo, che nella cultura e nella formazione contemporanea la storia non serve più. È per questo che c'è il manifesto degli storici, è ovvio. Se è per questo c'è anche un manifesto della filosofia. E certo, però questo già negli anni 50 del secolo scorso era stato ampiamente previsto da un grande filologo che aveva detto: ormai l'unico mito universale, perché condiviso da tutti, e aveva ragione, mito, racconto, voleva dire che discorso universale che tutti condividono e non possono non condividere, è la scienza, perché non ne abbiamo un altro. È così, questa è la nostra ricchezza ed è la nostra povertà. Questo è quello che fermano. Avete presente quella pubblicità che dice che si deve bere, non so, il ginseng, una roba così, che dice che un effetto magico, poi subito. Ma che magia, non c'entra niente, ma è scientifico. Questo vale in Giappone, a Honolulu, eccetera, eccetera. Ha ragione questo detto che la scienza è il nostro mito, perché così universale non ce n'è un altro. Ma allora questo è molto semplice, no? L'intera operazione è aver escluso dalla verità scientifica tutto il cammino del discorso, se per discorso mi intendete, ci mettiamo tutto quello che abbiamo messo nel discorso, no? La formazione dell'essere sociale, dell'essere umano. Lo strumento descrive, cioè trascrive il vivente. Trascrive l'occhio, trascrive la montagna, trascrive il masso, lo conforma. Lo conforma secondo le sue operazioni oggettivante e astrattive, a cominciare già dal linguaggio, perché già lì era in cammino la maledizione dell'albero della conoscenza, no? Per dire in maniera colorita. Già lì dicevamo, però, occhio monte, già fregati. occhio, monte, non ci sono queste cose. Queste cose sono costruzioni, appunto. E quindi, diciamo così, nel fare ciò si esclude totalmente la storia, la vicenda della vita, l'evoluzione, il linguaggio. Ma attenzione, adesso questa è una cosa che al filosofo non sfugge mai. Se tu lo escludi, vuol dire che lo presupponi. Questo ce l'hanno insegnato i nostri grandi. Se tu escludi il vivente, per lo stesso gesto col quale lo butti fuori dalla porta, lo hai incluso nella tua stanza. Perché la tua stanza non ci sarebbe senza questa esclusione. E allora il tuo, il nostro problema è questo escluso incluso, questo assente presente, questo testimone. Questo testimone tacito, silenzioso, che è lì però, ben presente in realtà, no? Quindi tu hai escluso dalla verità della scienza, quando credi di dire la verità in sé dell'universo, nell'universo ci sono, ecco, eccetera, eccetera. E mentre dici questo, in realtà tu hai escluso l'unità, l'unità operativa della vita organica, l'unità operativa del Leibkörper, della piega del mondo, delle potenze della terra e di tutto quello che ne segue. E quello che sto dicendo non va certamente preso in senso vitalistico, qualcuno me l'ha rimproverato. Non è in senso, non è un vitalismo assurdo, non è un'esaltazione della vita, ma è semplicemente quello che abbiamo detto all'inizio. È la comprensione, la visione lucida e finalmente a fuoco, che è il ramo che parla della pianta, che è l'elemento transitorio dell'evoluzione che parla della vita dell'intero. È questo che accade, non si tratta di vitalismo o di non vitalismo, si tratta del fatto che la vicenda è profondamente storica, tra virgolette, che non vuol dire storiografica, eccetera. Vuol dire vicenda, insomma, no? Vuol dire che c'è una metamorfosi. È questa strozzatura corporea in azione, è lei che parla, mi spiego. E questo è di un, questo si potesse dire così. Sì, sì, è vero, la scienza è il nostro mito, perché non c'è niente di più universale di quello che ci dice oggi la scienza. Universale vuol dire creduto da tutti, valido per tutti. Sì, più questo che stiamo dicendo adesso però, che se non c'è questa strozzatura di corpo con la sua strozzatura di voce, cioè il suo discorso che dall'infanzia ha imparato e ha elaborato nel corso della vita, che siamo io, tu, ognuno, se scompariamo tutti, la verità della scienza è zero. Come è ovvio. E quindi, come dire, questo palpitante presupposto, questa soglia Leibkörper, strumentalmente atteggiata e attrezzata, questa storia della Terra, non la puoi saltare. La puoi metodicamente espellere. Ma certo, se voglio sapere che ora è, guardo l'orologio. Non mi chiedo che impressione ho del tempo che passa. Questo è un altro discorso. Posso fare altri discorsi su questo, molto efficaci anche, no? È ovvio che ci sono delle oggettività condivise, a cominciare dalle parole. Perché se non avessimo queste oggettività condivise, non potremmo neanche parlare di quello di cui stiamo parlando. È ovvio. Tutto questo costituisce una universalità condivisa, di fatto, non di diritto. Non di diritto perché non l'abbiamo pensata davvero, non l'abbiamo messa a fuoco nel pensiero, che è l'ultima chance della filosofia, per cui la filosofia non può eclissarsi lasciando lo spazio alla scienza, come alcuni pensano, ma anzi tantissimi, no? Prima c'era la filosofia, che insomma è stata brava, quante cose ha intuito, ha capito, ma certo, però insomma, poi è venuta la scienza, un'altra roba, cosa seria la scienza. Non sta così la faccenda non sta così. Noi abbiamo partorito la forma moderna dell'albero della conoscenza, noi filosofi la dobbiamo guarire dalla sua presunzione, dalla sua superstizione, dal fatto che astrarre dalla storia, buttarla fuori dalla porta, mettere tra parentesi in epoche il discorso originario, il liquido amniotico della nostra formazione, sono tutte operazioni che costano, che si possono fare, sì, si fanno e sono efficienti, si possono fare, ma per avere il diritto, quindi iuris, le devi comprendere, non le puoi apprendere semplicemente in maniera superstiziosa, come dire, abbagliato dal loro successo, abbagliato dal fatto che sono efficienti, ma non sappiamo che siamo efficienti. Ma era efficiente anche il primo che ha detto bastone, sai, gli altri non lo dicevano e hanno preso un sacco di volte, molto, molto semplice, però ecco, il diritto a usare questa forza, a usare questa potenza della terra, educata anche, come vedremo fra breve, dal cielo, questo diritto la filosofia ha il dovere ancora di proporsi. Forse è il suo ultimo compito, non lo so, ma certamente è cosa sua, no? Cosa che deve affrontare con pazienza, con coraggio e con determinazione. Facciamo una pausa qui. Va bene una pausa qui.